Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, bentornati a Chassis, una puntata da Cannes, non in diretta ma comunque sia realizzata al Festival di Cannes, 78esima edizione. Questa sera ci sarà la premiazione che noi seguiremo e poi potrete ascoltare ovviamente nel GR i Popolare Network quali sarà il palmarès, quale sarà la palma d'oro e quale sarà il palmarès. In questi giorni si sono visti tantissimi film, quelli da premio, insomma tutti i film di cui abbiamo parlato questa settimana cult, quindi ritrovate il podcast sul sito di Radio Popolare, c'è proprio una pagina dedicata con tutti i pezzi, insomma con tutti i commenti al film, e poi se andate in cult invece trovate anche l'audio. Dei film insomma un po' preferiti, ho detto in varie occasioni, c'è Agente Segreto di Kleber Mendoza Filho, il film brasiliano, c'è Sirat, c'è anche Romeria, devo dire che questo è entrato un po' nella classifica, ci sono i Fratelli d'Ardenne con Jean Mer, Nouvelle Vague di Richard Linklater. Questi sono un po' quelli che diciamo hanno lasciato un segno, anche Dossier 137 di Dominique Moll ha lasciato un segno, così come naturalmente un Incidente Semplice di Jafar Panahi, per mille motivi ha lasciato un segno, perché è un bel film, per la sua storia personale che abbiamo raccontato in questi giorni. C'è anche il film di Mario Martone Fuori, che è già fuori al cinema, questa prima parte della trasmissione la dedicheremo proprio alle loro voci, ai loro interventi. Ascolteremo Mario Martone, la sceneggiatrice Ippolita Di Maio, le attrici Valeria Codino, che comunque è parte integrante del progetto, ma anche Matilda De Angelis e Elodie, la cantante, al suo secondo film come attrice. Ascolteremo anche un po' di canzoni dalle colonne sonore di film visti in questi giorni. Cominciamo con una che è quella poi impronunciabile, abbiamo parlato anche di Spike Lee in questi giorni. Spike Lee, oltre al film che ha fatto, che speriamo di vedere presto al cinema, alla fine del film ha preso la canzone di Celentano, Prison Calling Nancy Nine Chusos, All Right, quella lì cantata però da una voce femminile, ma io vi farò ascoltare invece quella originale che tutti conosciamo. Potete seguire ovviamente i podcast sul sito di Radio Popolare, sul mio Instagram Barb Sorrentini, dove potete recuperare tutte le storie realizzate ogni giorno con le mie recensioni, con le conferenze stampa, con le foto di chi è passato di qua, e le trovate tutte in quella accanto, quella delle storie raccolte. Non so come spiegarvelo, sono un boomer, però li trovate tutto. E quindi buon ascolto, cominciamo con la musica e poi le voci di Mario Martone e Compagnia Bella sul film Fuori.
Prison calling Nancy Nine Chusos.
You the cool maids say one, prison calling Nancy Nine Chusos. All right.
Yeah. now the kid on the scene. The land is an open door for all hard to contain. Let face go. We can see and understand when the shoes are coming in. This is 200 cars, the number 400 guys to take. Hey, I my chance, let in the hills of go and be on ice. Call a man to say one please in combination I do some alright. You know it's you not feel as you can call them and don't. There's people that have to let me know.
Una canzone che fa sempre piacere ascoltare. Ora ci dedichiamo a Fuori, iniziamo a parlare con Mario Martone e Ippolita Di Maio su quella che è stata un po' l'idea iniziale di questo film e poi subito dopo ascoltiamo Valeria Golino e al suo rapporto con Gogliarda Sapienza. Sappiamo che oltre all'Arte della Gioia che lei ha realizzato come serie TV per Sky proprio recentemente, ha vinto anche dei David di Donatello, lei l'aveva anche con Gogliarda Sapienza, insomma è sempre stata un po' un'ossessione per Valeria Golino e ce la racconta tutta in questo intervento.
Pensavamo di fare un film biografico su Gogliarda Sapienza già 5 anni fa con Valeria Golino. E quando ne abbiamo parlato ai nostri produttori ci hanno detto che i diritti dell'Arte della Gioia erano stati appena presi da perché Valeria Golino facesse una serie, ma noi non volevamo fare un film dall'Arte della Gioia, quindi l'incrocio è stato a dir poco magico. E sono passati gli anni, Valeria ha realizzato il suo meraviglioso film e con Ippolita abbiamo continuato il nostro viaggio e soprattutto l'ho seguita nel suo viaggio, perché lei ha scritto un testo teatrale dal filo di mezzogiorno, un romanzo che tratta di un altro periodo della vita di Gogliarda Sapienza, e l'abbiamo portato in scena, e poi però continuavamo a pensare al nostro film biografico. Se no che a un certo punto io ero abbastanza anche fissato su quest'idea, l'idea che il film abbracciasse alcuni anni e quindi si vedessero varie cose, si vedesse la società intellettuale del tempo, insomma così, finché a un certo punto invece Ippolita ha pensato ha cominciato a parlarmi di un soggetto diverso, finché me ne parlava io continuavo a opporre la mia ottusa rigidità maschile, fino a quando non me l'ha fatto leggere, me l'ha messo sotto al naso, come l'ho letto ho detto questo, cioè mi sono sentito come liberato, cioè, perché il soggetto, adesso le passo la parola, ecco, non aveva più nulla di tutte le imposizioni da film biografico, era un'estate a Roma, l'amicizia tra queste donne, il loro vagare, quindi un road movie a Roma 1980, una cosa che chiaramente quando ho letto dico voglio fare questo film assolutamente, e il carcere di Re Bibbia, insomma come dire, tutto si svolgeva così in un'estate, nulla doveva veramente accadere ma tutto doveva essere vivo sullo schermo. Quindi grazie e poi.
No, io ci ho provato ad andare nella direzione che avevamo concordato, perché comunque era biografico su un momento dell'attività di Gogliarda Sapienza negli anni, cioè un lungo momento, negli anni in cui scriveva L'Arte della Gioia, quindi era legato a quel periodo e al travaglio di quella pubblicazione. Però poi non riuscivo perché avevo questo desiderio che mi tirava da un'altra parte, mi tirava da un'altra parte, mi tirava da un'altra parte. E provavo appunto a parlarne con Mario, che però in quel momento stava lavorando su altri progetti, quindi non riuscivo a trovare il varco E quindi a un certo punto, tirata da questo desiderio, ho detto: vabbè, mo ci provo e provo a. Cioè, non riuscivo a fare quello che desideravo fare. E ci ho provato e mi è andata bene.
Quelle donne alle Bibbie stanno dentro anche quando stanno fuori. Così quando stiamo insieme mi sento dentro anch'io. Libera.
È stato un incontro a tappe, durato 40 anni, l'ho conosciuta a 18 anni, quindi c'è stato il primo incontro nel vero, nella verità. Lei era una signora che all'epoca era più giovane di me adesso, ma che a me a 18 anni sembrava comunque, insomma, una signora anziana, però con una testa mi rendevo conto anche da piccola che era una signora anziana con una testa di ragazza. Tutto quello, era molto curiosa di me, era più curiosa di me lei di quanto lo fossi io di lei, quindi io raccontavo a lei chissà che cosa, poi perché 18 anni, diciamo che avevo meno da raccontare di quanto mi avrebbe potuto raccontare lei, però ci siamo incontrati per varie 2 volte a 2 o 3 volte a settimana per un paio di mesi, perché appunto il suo ex marito Francesco Maselli mi aveva portato a casa sua, la stessa casa dove 40 anni dopo rientrerò interpretandola, quindi è chiaro che per me è commovente, personalmente è una cosa che, come dire, mi tocca, dà un senso a quello che faccio, dà un senso all'insensatezza della vita, quando le cose sembra che abbiano un motivo di essere, no? Siamo entrati nella vera casa di Goliarda, che io mi ricordavo da piccola, eccetera, eccetera. Tra lì e questo, diciamo, come innamorarsi, poi fidanzarsi, durante l'arte della gioia, che ho dovuto immergermi nella poetica di Goliarda, no? Tutto quello che dice, che contraddice, che ti racconta, che è veramente una letteratura ricchissima, disordinata e piena di intuizioni fulminanti, ma anche di cose che invece non sai di che cosa sta parlando, poi un'ora dopo te ne. Ah, ecco perché dice. Cioè, è disordinata e allo stesso tempo aggraziatissima e molto scabrosa, ma scabrosa nei contenuti, cioè una. È una che ti fa emozionare, anche ti mette a disagio a volte, cioè è uno scrittore in questo senso molto particolare, molto originale. Io ho dovuto con i coautori del film, con i miei sceneggiatori, e poi con Viola e con i Sky, con tutto l'ho reso una serie, perché era impossibile per me farne un film, volevo farne un film, poi è diventato una serie, poi è ritornato a essere un film. Insomma, come Goliarda. Cioè, mi sono contraddetta anch'io in continuazione con lei, e poi alla fine di questo percorso, che aveva già cominciato a ripagarmi di tutte le fatiche che ho fatto, che abbiamo tutti fatto per montare questo film, e ancora prima che fosse finito ha cominciato di nuovo a darmi dei regali e a essere bellissima nella risposta, cioè c'è stata proprio una cosa molto bella nell'arte della gioia per me, per quello. E mentre succedeva questo, ho cominciato proprio mentre stava per uscire l'arte della gioia, finalmente a fare il film a cui ero legata già da anni, come promessa. Ci eravamo dati una promessa. Dopo 2 mesi che avevo terminato, ho cominciato a interpretarla, che è un'altra cosa ancora, perché non riguarda più l'intellettualità, era essere Goliarda, che riguarda il suo corpo, i suoi modi di fare, la sua maniera di guardare le cose, i suoi rapporti, cioè era un'altra cosa ancora, quindi mi sono anche dovuta quasi liberare da certe cose e trattenerne delle altre, insomma, scusatemi per la logorrea, è chiaro che sono ormai 6 anni che sono in questa, però spero di aver fatto, insomma, per me è stato come appunto innamorarsi, fidanzarsi e poi sposarmela. Adesso siamo una coppia di fatto, lei spero che sia contenta, perché lo spero, penso di sì, perché mi dà bei segnali.
Goliarda Sapienza.
era un'anarchica, una ribelle intellettualmente, ma anche lei, penso, ma perché poi nessuno, cioè io adesso suppongo di sapere delle cose su Goliarda, ma penso che anche lei fosse una donna per certi versi docile. Era un artista, era molto curiosa e accogliente di tutto e di tutti, aveva dubbi, non era mai definitiva su quello che pensava, cambiava idea, le piaceva cambiare idea, era intollerante verso la stupidità, l'ottusità, le ideologie fesse, però non era una donna che poi, era anche una donna che era appartenuta a un suo tempo, che era nata nel 1924, che per quanto avesse genitori un'anarchica, cioè certo che aveva avuto il privilegio di un'infanzia diversa, però aveva in sé anche, secondo me, dei modi di fare, di pensare, che avevano a che vedere con la prima parte del Novecento. Non era solo una ribelle, era anche, perché lei appunto aveva il diritto e il piacere di contraddirsi, e quindi anche una persona docile, e penso che, e questo io ho cercato di portarlo nel film, che lei non fosse un'aggressiva, che lei accoglie e che in qualche modo è talmente dentro lo stupore della vita che non è giudicante, e per non essere giudicante devi avere quella come dire, quella morbidezza. E in questo senso lei apparteneva, non apparteneva esattamente a quel tempo, e forse non esattamente nemmeno a questo, perché quando ci sono ideologie, dogmi, cose in cui o è così, in cui il dissenso non è ammesso, dissentire non è ammesso, lei che dissentiva su tante cose, lei era una femminista ma non apparteneva al femminismo del momento, cioè era tante cose ma laterale, limitrofa, perché non era mai, non si identificava nei dogmi e nelle... Penso che Mario ha guardato noi nel modo più, per me, per quanto mi riguarda, non mi sentivo guardata così da tantissimo tempo, cioè, mi sono proprio sentita guardata, che è tutto quello che un attore vuole, essere guardato, quando deve essere guardato, cioè avere lo sguardo del tuo regista attento, anche lui stupito, benevolo, qualche volta invece no, contrariato, cioè avere quello sguardo per un attore si parte da lì, no? Non sempre succede, con Mario per me è successo, penso che lui abbia avuto, lo penso perché l'ho guardato guardare, e penso che sia successo con loro, con tutte le persone che hanno fatto il film, con le ex detenute con cui abbiamo lavorato, con Daphne Scoccia che è venuta solo per qualche giorno ma che è stata meravigliosa, che è commovente nel film, cioè lui guarda con un'attenzione, ti lascia libera, però lo senti, protegge, ti lascia libera finché la cosa sta prendendo una deriva che non gli piace, allora ti riacciuffa e ti ributta dentro. Quindi per me è stata un'esperienza incredibile, anche io che facevo da ponte tra il mio personaggio e loro, guardavo loro nello stesso modo, c'è stato, poi io no, sai, quando noi parliamo dei film qualche volta dici vabbè, è la vostra esperienza, ma noi di quello possiamo parlare, la nostra esperienza è stata molto particolare su questo. Mario ha fatto sì che questo innamoramento potesse nascere, questa è una cosa da regista uomo, da regista donna, non lo so, questo è il mio regista che ha fatto questo per noi, e quindi io sono grata di aver potuto partecipare a questa cosa in cui potevo innamorarmi di Matilda, proprio essendoci, guardarla come volevo, e penso che ci sia stato un vero innamoramento, che io penso che questa cosa permea il film ti può piacere o non piacere, non lo so, però io penso che questa sensazione di amorosità che lui ci ha, come dire, messo a disposizione, no, tra di noi, è stata molto importante, che io, secondo me, da spettatore la vedo nel film.
Dove stiamo andando?
Vedrai.
Sei una criminale, esattamente come me.
E dopo Valeria Golino e prima ancora Mario Martone e Ippolita Di Maio sentiamo le altre due attrici, Roberta, il nome del personaggio di Matilda De Angelis, e poi Barbara, mia omonima, il personaggio di Elodie. Questo è sempre Chassis da Cannes.
Nel carcere abbiamo avuto due momenti sicuramente molto emozionanti, uno con le ex detenute del carcere e uno con le attuali detenute del carcere. Le due ex detenute che nel film interpretano Annunciazione Marrò, quindi con le quali abbiamo passato anche più tempo, sono state persone generosissime che ci hanno raccontato delle cose molto personali, molto profonde, molto belle, molto emozionanti, che non fanno parte dell'immaginario classico di quello che uno pensa che una detenuta ti possa raccontare, perché niente di quello che noi ci immaginiamo, quello fa parte dei film. E infatti in questo film noi non parliamo delle cose di cui spesso si parla quando si parla del carcere, perché questo effettivamente anche con loro non è accaduto. Però sono state molto generose ed è stato molto emozionante sentire raccontare da chi l'ha vissuto veramente il carcere, che cosa vuol dire per una donna passare 15-20 anni in carcere, per che motivo, in che modo, cosa le umilia, cosa le gratifica, che rapporti si creano, cosa succede. E poi c'è stato il giorno in cui abbiamo girato a Rebibbia, io ho girato solo un giorno a Rebibbia, io personalmente, ed è stata una giornata molto emozionante perché nel giro di poche ore, 8, 9, 10 ore, quello che siamo stati, si erano già instaurati dei rapporti, capivamo già certe dinamiche, ci siamo entrate con il rispetto, con l'attenzione che si deve portare quando si va in casa di qualcun altro, invitati più o meno consapevolmente, e quindi siamo stati tutti e tutte molto in ascolto e abbiamo incontrato delle persone che avevano voglia di raccontarsi, che avevano voglia di condividere con noi qualcosa di loro, ma tutto nasceva in maniera estremamente organica, perché non c'era voyeurismo, non c'era quella strana pruderia di sapere cosa hai fatto, cosa non hai fatto, cosa è successo, nasceva tutto molto spontaneamente. E io racconto questa cosa perché è la cosa che mi ha colpito di più dopo quelle ore, quando mi hanno dato, insomma, fine giornata, Matilda sei libera, grazie, puoi andare, è finita la giornata. E io non sapevo come salutarle, perché mi ha stranito l'idea di uscire da lì e di lasciarle lì dentro, anche se ero stata con loro 8 ore. Non sapevo neanche bene come congedarmi, cosa si dice, ciao, alla prossima, ciao, arrivederci. No, non è una cosa che puoi dire, non è una cosa che puoi fare. Però in quelle 8 ore, in casa loro, in quel cortile, col filo spinato intorno, già era successo qualcosa di assurdo. E quindi a un certo punto pensare, ok, adesso io esco da qui, io vado fuori e loro rimangono dentro, è una cosa che mi sono portata dietro per giorni e giorni e giorni e giorni. Non smettevo di pensare a loro che erano rimaste là dentro. E questo mi ha fatto fare delle riflessioni che adesso non condivido qua con voi, però mi ha emozionata parecchio, mi ha toccata molto profondamente.
Sei qui per politica?
Io ho rubato.
Ladro. Notte gioielli. Storie di vite. Quanto hai scritto?
Quel libro sono io. Tutto quello che ho fatto.
Me lo rifiutavano prima, figuriamoci adesso.
Barbara, io mi sono innamorata della sua dolcezza, della sua inconsapevolezza di quello che era e della sua maternità anche nei rapporti di amicizia e un po' anche apprensiva, diciamo, ecco, per la sua apprensione nei confronti di Roberta e anche una forma di gelosia nei confronti di Goliarda, no? Lei voleva questa amicizia tra lei e Roberta tutta per sé, invece poi alla fine diventa sua amica perché hanno passato veramente dei momenti importanti insieme, ed è quello che, indipendentemente da quello che poi accadrà dopo nella vita, loro sono state insieme dentro e hanno vissuto un momento importante della loro vita. E per questo rimarranno amiche per sempre, quindi trovo che sia anche ispirazionale, nel senso che spero che accada anche a me in qualche modo, come è successo, che sta accadendo tra di noi. Volevo ringraziare tanto Mario Martone per avermi dato questa possibilità insieme a Ippolita, di raccontare una storia importante, perché questo, i rapporti sono l'unica cosa che veramente hanno un senso, al di là di tutto quello che poi costruiamo sopra. E per me girare, insomma, essere, anche guardare questo film, perché in qualche modo io c'ero, ma dicevo, vabbè, ma io qui c'entro, ma mi sentivo anche un po' fuori dalla situazione. È stato proprio bello poter assaporare l'amore per questo mestiere, la professionalità, tutto l'amore e l'attenzione per questo progetto. E io sono proprio veramente orgogliosa di poter essere qui, anche sostegno, e festeggiarvi, perché ve lo meritate, perché è veramente qualcosa di unico.
E chiudiamo questa parte dedicata a Fuori di Mario Martone, che vi ricordo che è al cinema, potete andare a vederlo, con ancora un intervento di Mario Martone sull'aspetto che mescola realtà e immaginazione in Goliarda Sapienza, e in alcune scene ovviamente è stato riprodotto anche a livello registico e cinematografico, e poi con l'appello. Ne abbiamo parlato con tutti i registi italiani di passaggio qui a Cannes, il famoso appello firmato dai lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo per chiedere di risolvere la situazione in cui si trova in crisi lo stato cinematografico di questo periodo.
Realtà e immaginazione giocano una grande partita nella scrittura di lei, e ho voluto che diventasse una partita importante del film, e voglio dire di più, che è la partita importante di noi esseri umani, proprio, come dire, nel senso che nessuno si salva da solo, e questo lo sappiamo ed è una grande frase che non dobbiamo mai dimenticare, ma nessuno si salva senza l'immaginazione. Cioè l'immaginazione è quello che in qualche modo ti restituisce a te stesso. Quando tu sei perso nella tua prigione nel mondo, sei fuori, fai la tua vita, esci, vai al lavoro, eccetera, e mille cose ti chiudono nella prigione in cui le persone spesso si trovano ad essere, e quello che ti salva e ti può salvare è l'immaginazione. Questa è una cosa che Goliarda Sapienza ti... c'è tutta la vita sua, quella è finita sotto in mille modi, gli elettroshock, le cose, eccetera. Sempre l'immaginazione le ha ridato la possibilità, la forza, la spinta di vivere. È un fatto anche politico per me. Insomma, io credo che ci sia un problema reale, molto reale, che è stato messo in luce, che è quello dell'urgenza, cioè nel senso che bisogna fare qualcosa quanto prima, perché sicuramente lo stato del cinema in questo momento, diciamo, è appunto in difficoltà, non partono i film, quindi le persone non lavorano, cioè questo è un dato sicuro e che, rispetto al quale bisogna intervenire urgentemente. Dopodiché ci sono delle cose da correggere, giusto, ci sono delle cose da correggere, quindi si correggano, cioè è una cosa si può far meglio, quindi facciamo meglio. Se lo faremo di concerto sarà l'ideale, direi, e quindi aspettiamo che questo accada, ma soprattutto che accada presto.
E quando diciamo fate presto, la gente non lavora, non pensiamo a soltanto a registi e attori, pensiamo a maestranze, operaie, elettricisti, a macchinisti, certo. Sono migliaia, migliaia di persone, cioè il cinema è un'industria che fa lavorare migliaia di persone.
Condivido tutto quello che hanno detto loro, noi siamo firmatari di una lettera che fa delle domande legittime, in cui c'è un'urgenza di avere delle risposte, ma è tutto nel massimo rispetto delle istituzioni, non c'è niente di aggressivo, c'è sicuramente una veemente richiesta di essere ascoltati e di ascoltare, e che questa cosa prenda corpo, che le cambiamenti, non c'è nient'altro che questo, cioè una cosa normale che succede quando deve succedere, quindi non è sgradevole o gradevole, è quello che è, c'è questo problema. Noi chiediamo di porre veramente l'attenzione a questi problemi e che si prendano delle vere soluzioni, una cosa urgente che riguarda tutti, riguarda veramente tutti.
E rieccoci rientrare a Chassis dopo un breve stacco pubblicitario. Abbiamo dedicato la prima parte a Fuori di Mario Martone con le voci di tutte le attrici, Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie e la sceneggiatrice Ippolita Di Maio. Naturalmente trovate in podcast sul sito di Radio Popolare la prima parte, ma anche tutto il resto, anche sulla pagina Facebook e su Instagram Barb Sorrentini, dove trovate anche molte altre cose dedicate a queste giornate di Cannes 78. Ora ascoltiamo la voce in lingua originale, per cui non capirete molto probabilmente, a meno che non conosciate la lingua iraniana, Jafar Panahi in conferenza stampa. Jafar Panahi è uno dei favoriti col suo film Un semplice incidente, ma come sapete la sua storia è molto spessa, insomma è molto particolare, e quindi tornare a Cannes dopo tantissimi anni è stato una conquista e anche una grande emozione per lui, una grande accoglienza alla proiezione ufficiale. Vi faccio ascoltare alcuni estratti dalla conferenza stampa e poi vi traduco in maniera un po' randomica quello che ha detto. Ah, ecco, e poi volevo aggiungere che il brano con cui siamo rientrati in questa seconda parte di Chassis è di Ennio Morricone, si chiama Guerra e Pace, Pollo e Brace, ed è stata usata nella colonna sonora di O Agente Segreto di Kleber Mendonça Filho, un altro dei film favoriti, sia il film sia l'attore Wagner Moura.
آخرین من اول سلام میکنم خدمت همتون و تشکر میکنم از حضورتون. خب قبل از آخرین فیلمم سرخ بود که بازم در کن حضور داشت، بعدش خرس نیست بود که اون موقع تو ونیز نمایش دادن که من داخل زندان بودم و
In conferenza stampa Jafar Panahi ha raccontato che in tutti i suoi film evita la violenza, la evoca solamente, qui lo fa attraverso le reazioni degli ex detenuti di fronte al probabile aguzzino. Racconta di aver lavorato molto durante i suoi anni di detenzione, i suoi film si sono visti in vari festival. Questo film non è solo basato sulla sua esperienza in carcere, ma raccoglie la testimonianza di 40 anni di arresti e di prigionie in Iran.
دیگه وقتی بر اثر اعتصاب غذا از زندان اومدم بیرون یه مدتی
al momento Jafar Panahi non ha divieti, però ha girato in Iran senza chiedere l'autorizzazione a nessuno, comunque in modo clandestino. Vorrebbe continuare così a lavorare in questo modo e vorrebbe tornare in Iran nonostante gli ultimi tempi sia rimasto in Francia, e vuole continuare a lavorare senza sottoporre le sue storie e le sue scelte registiche al governo.
طول کشید تا خودمو پیدا کنم و نهایتا به فکر ساخت فیلم بیفتم که نتیجهش چیزی شد که
Poi dice che dopo il movimento di liberazione della donna in Iran ha visto cambiare un po' di cose una volta uscito dal carcere, ha visto che la società iraniana è molto più vuole essere molto più libera. Lui era in carcere, non ha potuto partecipare a tutte le manifestazioni. Le donne rivendicano il diritto di non mettere il velo se non lo vogliono. Nel suo film lui non ha chiesto a nessuna donna di mettere il velo. In questo film lui ha lasciato libere tutte le attrici di scegliere se mettere il velo o meno.
ببینید ما فیلم همون از شرایط و محیطی که توش هستیم میگیریم، یعنی وقتی که من داخل اونجا نرفته بودم پیرامونم اون چی که تو جامعه میگذشتش از اونها الهام میگرفت.
Poi racconto un po' il senso di girare in auto, perché qui sono in una auto con un grande baule in cui viene tenuta questa scatola con il laguzzino legato dentro, e dice che per lui girare in auto, visto che lo fa spesso, è una misura di sicurezza per un film girato in clandestinità. Ci sono molte conseguenze al fatto di presentare anche questo film a Cannes: l'esposizione al pericolo, lo è per tutte le donne, ma lo è anche per gli artisti che cercano di raccontare le cose a modo loro. Dice che comunque qualsiasi cosa succeda dopo la proiezione di questo film, per lui ne valsa la pena.
Bardoshe khushunat mikonid ya hashi undiye bardoshe har binande az har mokhatabi ke mitune ba film ertebat kone dar har hal kone ya chegunegi ertebat kone.
Thank you.
dalla colonna sonora del film Le Aquile della Repubblica del regista egiziano Tariq Saleh, un'interpretazione, quella di Fares Fares, che potrebbe anche valere una palma d'oro. Ma ora parliamo ancora di cinema italiano, perché sono stati presentati altri due film in altre sezioni. Per Uncertain Regard sono tornati Matteo Zoppis, Alessio Rigo De Righi con il film Testa o Croce, erano già stati qui con Re Granchio. Ci arriviamo all'intervista con loro due, un'intervista abbastanza surreale fatta subito dopo la mini press con la stampa, ma soprattutto la proiezione pubblica, quindi erano stanchi, cioè sembrava la ricreazione, e lo ve ne accorgerete dell'intervista, ma ci arriviamo con la presentazione di loro, del film e soprattutto del cast, fatta dalla Monte de Marche, perché quando c'è la Monte de Marche ci sono sempre ovviamente delle voci che presentano i registi, le attrici che stanno entrando al Gran Teatro Lumière per la proiezione ufficiale e che stanno sfilando sul red carpet.
Voyez l'équipe de Testa o Croce, un film Un certain regard.
Et on reconnaît le grand acteur John C. Reilly.
Oui, qui a joué dans We Need to Talk About Kevin.
Exactement, et aussi dans The Lobster, de notre ami Lantimos, Yorgos Lantimos.
Et We Need to Talk About Kevin, c'est un film de Lynn Ramsey. Nadia Tereskevitz, on l'adore, l'actrice française qui a joué notamment dans les films de François Ozon, Mon Crime. Et puis...
Dans Les Amandiers.
Dans Les Amandiers.
Qui a été ici en compétition.
Le film de Matteo Zoppis.
Testa o Croce si riferisce a un momento del film che ovviamente non riveleremo, però riveliamo magari un po' il dietro le quinte di questa storia western, che comunque anche dei momenti un po' folli, un po' bizzarri, che rendono anche molto divertente tutto il film.
No, il film nasce dalla nostra passione per il genere western, direi, per il cinema in generale e per questo genere. Avevamo voglia di fare un film western ambientato in Italia e raccontare, e uno degli episodi, l'episodio principale che ha ispirato lo sviluppo del nostro film, della scrittura del nostro film, è questa famosa sfida fra butteri e cowboy durante il Wild West Show di Buffalo Bill a Roma ai principi, all'inizio del Novecento.
Girato in Italia, dove avete girato? Un cast comunque internazionale misto, da poi questi risultati qui. Torniamo a dove è stato girato e al cast.
Abbiamo girato nel Lazio, vicino al Circeo, tutta la parte delle paludi. Volevamo riprodurre, diciamo, le paludi pontine, tra l'altro, prima della bonifica. Abbiamo girato poi d'estate, quindi di paludi ce n'erano poche e c'era molta siccità in quel momento. Poi abbiamo girato a Roma il Wild West Show, anche perché storicamente il Wild West Show era a Prati di Castello, che era piazza, come si chiama in Prati?
Piazzale Clodio.
Piazzale Clodio, che dalle foto è irriconoscibile. E poi abbiamo girato in Toscana, fino ad arrivare quasi in Liguria, diciamo al confine con la Liguria, sempre in Toscana, ma dove c'è Massa Carrara, la parte delle montagne. E
gli Arciccio a Pantanello, no? Ci sono queste. Come si chiama esattamente?
Però si chiama. No, perché no, in realtà.
Il Parco Naturale di Pantanello è un luogo che, diciamo, è un'oasi naturale che con grande cura loro preservano, diciamo, mantenendo quello che era il paesaggio.
Quindi avete dovuto fare poco per rendere.
Quindi inizialmente pensavamo che avremmo dovuto fare poco, però il clima, come sappiamo, regala sorprese, e quindi ci siamo dovuti adattare. Però è stato molto bello, interessante lavorare con loro, che ci hanno dato piena libertà nel muoverci.
Sì, no, hanno riprodotto proprio le paludi pontine loro, solo che appunto girando d'estate poi c'era grande siccità, esatto, abbiamo dovuto poi adattare alcuni luoghi con quello che era il momento in cui potevamo poi girare il film.
Buffalo Bill, dicevamo, attori, attrici misti, come siete arrivati a loro e perché, se volete anche un po' magari, adesso non dico dire la trama e di che cosa fanno, però magari alcune cose per dare un spesso ora i loro personaggi.
No, allora l'idea era quella di partire da un conflitto classico di western classico, diciamo, e quindi raccontare la storia di un personaggio che è quello interpretato da Alessandro Borghi, e questo Butler che vince la gara contro i Cowboy di Buffalo Bill e che fugge insieme alla moglie dell'organizzatore, diciamo, dell'evento, e vengono quindi poi inseguiti da Buffalo Bill. L'idea era quella di costruire un personaggio maschile come quello di Santino, interpretato da Alessandro, in modo eroico inizialmente, per poi invece lentamente smontarlo in un certo senso e seguire invece il percorso narrativo del personaggio di Rosa, il percorso di liberazione del suo personaggio.
Se volevi aggiungere qualcosa.
Sì, scusa, ho avuto un attimo, un momento.
Sì, sembra un'interrogazione, sembra una maturità. Alessio Rigo De Righe e Matteo Zoppis, tra l'altro chi è uno e chi è l'altro, scusate. Ok, perfetto. Voi lavorate spesso negli Stati Uniti, lavorate spesso insieme, volete raccontare un po' com'è il vostro modo di approcciarvi a quando c'è un nuovo film, una sceneggiatura, e poi soprattutto le riprese?
Domanda piacere, se
no. Sì, no, sto pensando. Vabbè, noi ci conosciamo da molto tempo, siamo andati a scuola insieme e abbiamo anche vissuto negli Stati Uniti insieme per un periodo. Non so, la nostra collaborazione è sempre ruotata intorno a dei racconti orali, dei racconti che abbiamo ascoltato e delle leggende popolari che ci piacevano.
Sì, in realtà più che negli Stati Uniti la nostra collaborazione artistica è partita da un piccolo paese della Tuscia viterbese che si chiama Vegliano, e in particolare in una casina di caccia di Ercolino, dove abbiamo iniziato a sentire delle storie, delle leggende popolari dalle quali siamo partiti per fare i nostri primi documentari e poi successivamente il nostro primo film di finzione Re Granchio, presentato alla Kinzan qualche anno fa, e quindi il nostro interesse è sempre stato quello di esplorare questo mondo della tradizione orale nella campagna laziale, e in questo nuovo lavoro invece Testa o Croce partire da il Wild West Show significa un po' ripartire dalla creazione del genere western, no? Buffalo Bill era un grande mitizzatore, cioè una persona che portava storie e mito, no? E creava lui stesso la leggenda del western, e quindi in questo film si lavora su questo però l'idea era quella di partire, l'idea che il film sia suddiviso in capitoli e che sia narrato da Buffalo Bill è quella di continuare a lavorare sulla realtà, la verità dei fatti, come viene tergiversata e può cambiare a seconda di chi la racconta.
In realtà ancora non ho capito molto bene la cosa degli attori e di Nadia insieme, come siete arrivati a loro, perché ovviamente danno tanto al film, cioè tutti e tre insieme sono buffi, belli.
L'idea, Alessandro Borghi si è unito al progetto molto presto, l'abbiamo incontrato, gli abbiamo fatto leggere la sceneggiatura e abbiamo iniziato a lavorare insieme molto tempo fa, lui addirittura non era ancora padre, adesso c'è un figlio di 2 anni. Con Nadia invece abbiamo fatto un casting con Francesco Vedovati, siamo rimasti colpitissimi dalla sua espressività e abbiamo iniziato a voler lavorare con lei sul personaggio, no? E abbiamo approfondito il suo percorso emotivo e narrativo del film. E avevamo quest'idea, diciamo, il nostro sogno per questo film era quello di trovare un grande attore americano per interpretare il personaggio di Buffalo Bill. E quando abbiamo avuto la possibilità di parlare, di incontrare John, abbiamo capito subito che era un perfetto Buffalo Bill.
Visto che comunque siete italiani, si sta parlando molto di quello che sta succedendo, gli appelli e tutte le varie questioni, i dazi per gli Stati Uniti, voi che poi lavorate negli Stati Uniti, vi chiedo anche a voi un parere su come il vostro lavoro, come incide tutto questo sul vostro lavoro.
Questo film è una coproduzione con gli Stati Uniti, abbiamo lavorato con grande libertà, siamo coscienti delle difficoltà che sta attraversando il mondo del cinema in generale. Io ho vissuto in Argentina tanti anni, dove ora il cinema è in grande crisi, e credo che la soluzione, come sempre, sia il dialogo, no? Che istituzionalmente si creano degli spazi per poter ascoltare chi lavora in questo settore e trovare delle soluzioni adeguate per mantenere viva un'industria che porta tanto alla cultura.
Time.
Questa è sempre Chassis sulle frequenze di Radio Popolare. Abbiamo ascoltato l'intervista a Matteo Zoppis e a Alessio Rigo De Righi sul film Testa o Croce, col punto di domanda. Questo brano di Pastor Barrett, Nobody Knows, è tratto dal film Sentimental Value, il film di Joachim Trier, che alla fine ha fatto abbastanza diviso molto, chi lo ha amato tantissimo e chi naturalmente no, però potrebbe essere anche uno di quei film che potrebbero anche aver fatto colpo sulla giuria, ma tutto lo scopriremo questa sera. Ora invece parliamo di un altro film italiano, Le città di pianura. Il regista è Francesco Sossai, lo ha presentato qui a Cannes qualche giorno fa. Ascoltiamo una clip e poi l'intervista.
Dai.
Anco rosso, Dori.
Bianco e un paninetto, anche pancetta o cotta creme.
Ottimo.
Hai capito?
No, vado a casa. Ma dai, mo, Giulio. Ah, vediamo l'ultima.
Semmai sarebbe la prima.
No, caro. È l'ultima. Per noi ancora ieri.
Invece per me è oggi. Devo andare in stazione, prendere il treno, tornare a casa, prendere il computer e tornare qui a fare revisione. Quindi.
Dove vivi?
A Mestre.
Francesco Sossai da Cannes ha appena presentato il film Le città di pianura. La cosa che mi incuriosisce intanto è da dove è nata questa idea, da dove ti sei ispirato e cosa c'è anche in qualche modo preso dalla realtà, perché sono personaggi molto integrati nel territorio.
Sì, beh, l'idea è nata in realtà una sera che ho conosciuto un ragazzo di architettura a Venezia e ci siamo sbronzati per 2 giorni e ho pensato che era un bel meccanismo filmico, una bella premessa per una storia. Poi nasce dai miei pellegrinaggi un po' nella pianura padana, nella pianura veneta, dove ho collezionato un sacco di dialoghi, scene che scrivevo ascoltando nei bar, nei mezzi, e a un certo punto ho preso tutto questo materiale e ho disegnato questa mappa che si vede anche nel film sui tovaglioli di un bar, e da lì ho cominciato a raccontare questa storia, insomma.
Chi sono i protagonisti? Poi c'è un incontro con un giovane, non possiamo raccontare tanto, però alcune cose forse si possono così, anche soprattutto la figura e i ritratti di questi personaggi.
Sì, mi sono sempre interessate a quella generazione nata un po' all'inizio degli anni 70, che è un po' una generazione di mezzo, gente nata in un mondo che poi dopo il 2008 ha visto un po' questo mondo disgregarsi, e mi interessava raccontare quella generazione, però messa a confronto con l'oggi, quindi un ragazzo di 24-25 anni che sta finendo l'università e che si approccia un po' a tutto il resto della sua vita, e questa è un po' l'ultima notte prima del resto della sua vita, un po' come in American Graffiti di Lucas, comunque, che c'è questa dimensione.
In quali zone avete girato? Cioè che parte del territorio del nord-est è quello che avete...
Allora, è tutto girato in Veneto, è girato, diciamo, il paese da dove vengono i due protagonisti è un paese immaginario nelle Dolomiti, e la pianura veneta più o meno tra le province di Padova e di Treviso. Poi abbiamo girato a Venezia e in seguito abbiamo ricreato l'Argentina e la Pampa fuori Chioggia.
Guardando, insomma, questo tipo di narrazione, di descrizione delle zone e dei personaggi, viene in mente ovviamente Carlo Mazzacurati. Mi chiedevo se ci fosse in qualche modo, ci sia stato un incontro, o non so, insomma, come cos'è per te, che cos'è stato per te?
Beh, per me Carlo Mazzacurati è principalmente una persona che ha rivelato che si poteva raccontare una certa luce che c'è dalle nostre parti, e penso che questa sia l'influenza più grande che ha avuto, almeno per me. Poi ho avuto l'onore di montare questo film con Paolo Cotignola, che è stato per anni il montatore montatore dei grandi film di Mazzacurati, la Lingua del Santo, La giusta distanza, quindi ho potuto apprendere anche da lui un po' indirettamente certe meccaniche anche mazzacuratiane.
Poi c'è anche Roberto Citran.
Sì, c'è Bobo Citran, che si è prestato questa figura fantozziana, è stato un onore veramente lavorare con lui.
Quello che loro, insomma, il tipo di impresa in cui si imbarcano, che ovviamente diciamo abbastanza vicina, totalmente illegale, che però sembra essere un bisogno, perché li hai portati in quella direzione? Cosa ti ha spinto?
Sì, sulla legalità non mi ero interrogato tanto, però... No, mi interessa tantissimo questa idea di vivere un po' nell'ombra, siamo tutti un po' ossessionati dall'apparire, mi piacciono queste persone che vivono un po' nell'ombra e vivono questa vita crepuscolare un po'.
l'ho sempre trovato affascinante, insomma. È una bella via di fuga dal nostro mondo, secondo me, vivere questo tipo di avventure.
Ti faccio un'ultima domanda, però, appunto, portandoti all'indietro, come ti sei avvicinato al cinema, come sei arrivato a fare cinema?
Non mi ricordo niente che non abbia a che fare col cinema, no, quindi non... ho sempre voluto far questo, cioè sono stato sempre vorace di fin da quando ero piccolo, poi ho cominciato a girare con dei cari amici durante l'estate alle superiori e poi pian piano ho fatto l'accademia a Berlino e insomma un classico avevo un sacco di VHS, ecco. E poi sono sempre stato molto onnivoro di cinema, anche dei più disparati, insomma.
E con questa intervista siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis, dedicata in buona parte al cinema italiano a Cannes, con un'incursione di Jafar Panahi. Questa sera la premiazione, il palmarès, che noi vi racconteremo sicuramente, insomma, nel GR, poi ne riparleremo nei prossimi giorni. Si chiude così, diciamo poco prima della cerimonia di chiusura, Cannes 78, la 78esima edizione di questo festival. Io vi invito a riascoltare i podcast sul sito di Radio Popolare, trovate tutti questi giorni raccontati con le mie corrispondenze e anche naturalmente sui social, sulla pagina Instagram Barba Sorrentini e sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare. Ciao, buona giornata e buon cinema. Can't anybody see?